Capitolo undicesimo. Il giorno in cui Sergej Ivanovich giunse a Pokrovskoe, Lievin era in una delle sue giornate più tormentose. Era il periodo più fervido di lavoro, quando in tutto il popolo si manifesta una così straordinaria tensione dello spirito di sacrificio nel lavoro, come non si manifesta mai in altre condizioni di vita. E che sarebbe altamente apprezzabile se le persone che dimostrano queste qualità le apprezzassero loro stesse, se questa tensione non si ripetesse ogni anno e se le conseguenze di essa non fossero così semplici. Falciare e mietere la segala e l'avena e trasportarle, finire di falciare i prati, dividere a mezzo il maggese, sgranare le sementi e seminare il grano autunnale, tutto questo sembra semplice e ordinario, ma per giungere a questo bisogna che, dal grande al piccolo, tutta la gente di campagna lavori incessantemente, in quelle 3 o 4 settimane, 3 volte più del normale, nutrendosi di kvass, di cipolla e di pane nero, battendo e portando di notte i covoni e dedicando al sonno non più di 2 o 3 ore sulle 24. E questo si fa ogni anno in tutta la Russia. Avendo vissuto la maggior parte della sua vita in campagna e in rapporti intimi con la gente di campagna, Lievin, nel periodo di lavoro, sentiva sempre che quella generale eccitazione del popolo si comunicava anche a lui. Fin dalla mattina era andato alla prima seminagione della segala, a vedere l'avena che portavano alle biche, e, tornato a casa per l'ora in cui si alzavano la moglie e la cognata, aveva bevuto il caffè con loro e se n'era andato a piedi a una fattoria dove si doveva mettere in funzione una battitrice, impiantata di recente, per la preparazione delle sementi. Tutto quel giorno Lievin, discorrendo con l'amministratore e i contadini, e a casa con la moglie, con Dolly e i bambini e con il suocero, aveva pensato sempre all'unica cosa che l'occupava in quel tempo, oltre le cure dell'azienda, e in tutto aveva cercato un riferimento alla propria domanda. Che cosa sono mai io? E dove sono? E perché sono qui? Stando in piedi al fresco di un granaio ricoperto di recente da una grata di foglie odorose di nocciolo, non ancora fissata ai freschi travicelli scortecciati di tremula dal tetto di paglia, Lievin guardava attraverso il portone aperto, ora la polvere secca e amara della battitura che si ammucchiava e saltellava, ora l'erba dell'aia illuminata dal sole caldo e la paglia fresca allora allora portata fuori da una tettoia, ora le rondini dal capo variegato e il petto bianco, che con un sibilo entravano volando sotto il tetto e battendo le ali si fermavano nel vano del portone. Ora la gente che formicolava nel granaio scuro e polveroso. Pensieri strani gli venivano in mente. «Perché si fa tutto questo?» pensava. «Perché io sto qui? Perché li costringo a lavorare? Come mai sono tutti affaccendati e cercano di mostrarmi il loro zelo? Perché mai questa vecchia matriona si affanna, amica mia? L'ho curata quando nell'incendio le cadde una trave addosso», pensava guardando la vecchia allampanata che, muovendo il grano col rastrello, camminava con sforzo per l'aia diseguale e scabra coi piedi nudi abbronzati. «Allora è guarita, ma oggi o domani, fra 10 anni la metteranno sottoterra e non rimarrà nulla, né di lei né di questa elegantona con la giacchetta rossa che toglie la spiga dalla pula con un movimento così agile, delicato. Anche lei sotterreranno, e questo cavallo pezzato molto presto», pensava guardando un cavallo che trascinava il ventre a stento e respirava frequentemente con le froge rigonfie, oltrepassando una ruota ricurva che gli si muoveva sotto. «Lo sotterreranno, e anche Fiodor, il porgitore, con quella barba ricciuta piena di pula e la camicia strappata sulla spalla bianca, sotterreranno». E lui rompe i covoni e comanda qualcosa, e sgrida le donne, e con un movimento rapido accomoda la cinghia del volante. «E soprattutto, non soltanto loro, ma me sotterreranno, e non ne rimarrà più nulla. A che scopo?» Pensava e nello stesso tempo guardava l'orologio per calcolare quanto si batteva in un'ora. Aveva bisogno di saperlo per assegnare il da fare per la giornata, calcolando da questo. «Presto sarà un'ora e hanno cominciato soltanto il terzo mucchio», pensò Lievin. Si avvicinò al porgitore e, sovrastando con la voce il rumore della macchina, gli disse di porgere meno fitto. «Ne dai troppo alla volta, Fiodor. Vedi, si ostruisce, perciò non rende. Fallo pari!» Fiodor, annerito dalla polvere appiccicatasi al viso sudato, gridò qualcosa in risposta, ma continuava a non fare come voleva Lievin. Lievin, avvicinatosi al cassone, allontanò Fiodor e si mise lui stesso a porgere. Dopo aver lavorato fino al pranzo dei contadini, prima del quale non rimaneva molto tempo, uscì dal granaio insieme col porgitore e si mise a parlare con lui, Fermandosi accanto a una bica gialla di segala, mietuta e disposta con precisione sull'aia per la sementa. Il porgitore era d'un villaggio lontano, di quello stesso in cui Lievin aveva assegnato la terra al capo dell'Artel. Adesso era stata data in affitto al portiere. Lievin si mise a parlare di questa terra con Fiodor il porgitore e domandò se per l'anno prossimo non avrebbe preso la terra Platon, un ricco e buon contadino dello stesso villaggio. «Il prezzo è caro, Platon non può guadagnarci, Konstantin Dmitrich», rispose il contadino tirando fuori delle spighe dal petto sudato. «Ma come mai Kirillov guadagna?» «Mitiuka», così il contadino chiamò con disprezzo il portiere. «Come non dovrebbe guadagnare, Konstantin Dmitrich? Lui pigia e tira fuori il suo. Non ha compassione d'un cristiano. Ma zio Fokanich», così egli chiamava il vecchio Platon, «si metterà forse a strappare la pelle all'uomo? Dove darà credito, dove anche calerà sul prezzo, e non arriverà a guadagnare. Lui agisce da uomo. Ma perché mai calerà sul prezzo? Ma così, perché le persone sono diverse. Uno vive solo per il proprio bisogno, come per esempio Mitiuka, pensa solo a riempirsi la pancia. Ma Fokanich è un vecchio veritiero. Vive per l'anima. Si ricorda di Dio». «Come si ricorda di Dio? Come vive per l'anima?» gridò quasi Lievin. «Ma si sa come. Secondo la verità, secondo il volere di Dio, perché le persone sono diverse. Ecco, prendiamo magari voi. Anche voi non offendereste un uomo. Sì, sì, addio!» esclamò Lievin ansimando per l'agitazione e voltatosi prese il bastone e andò via rapidamente verso casa. Alle parole del contadino su Fokanich che viveva per l'anima, secondo verità, secondo il volere di Dio, pensieri confusi, densi di significato, pareva avessero fatto irruzione in folla, come se venissero da chissà quale luogo remoto e che, tendendo tutti a una sola meta, si fossero messi a turbinare nel suo capo, accecandolo con la loro luce.